questa calma di vento. È un tempo fatto di vetro, un tempo fragile e denso, le grida appese alla notte qui sul confine del mondo.
Porque tanto yo también, cuando tú me hablas, toma un cabrón, tana mía, corazón está sufriendo, tana mía, por favor.
Liberare tutti, vuol dir lottare ancora, vuol dir organizzarci, senza perdere.
È un tempo che sembra fermo, ma passa, passa, passerà l'inverno.
Liberare tutti vuol dir lottare ancora, vuol dir organizzarci senza perdere un'ora.
E allora buongiorno, buongiorno a tutti e a tutte, questa è la Conta, trasmissione contro il carcere di Radio Onda Rossa, sono le 15 e 2 minuti primi e difatti questa trasmissione va in onda tutti i mercoledì dalle 15 alle 16. Allora, oggi è il 28, è giornata di che scade oggi. Per essere così fiscali, nella notte tra ieri e oggi scadeva l'ultimatum della Corte Europea per i diritti dell'uomo, che aveva dato appunto termine all'Italia un anno di tempo dall'altro anno per sistemare la situazione delle carceri. Tanti ne parlano, infatti i giornali sono pieni, i giornali più che altro alla rete, però anche sui giornali, il Manifesto ha pubblicato, la Repubblica, un po' tutti hanno pubblicato articoli di persone che dicevano verrà multata l'Italia o verrà probabilmente concesso un'altra proroga. In realtà il problema non è che l'avete visto, non è che i governanti, i ministri sono in crisi per questa probabile multa che possono prendere, intanto perché non la pagano di tasca propria, come sappiamo. Questi 100 milioni di multa probabile e da una parte e poi tutte le i ricorsi dei singoli detenuti giacenti, che sono circa 6.000, anzi oltre 6.000, possono portare a un grave, diciamo, grave economicamente esborso di soldi, che però appunto pare che non gli faccia effetto. Tuttavia bisogna riconoscere che questo tirata d'orecchie, questa critica forte appunto con la minaccia di sanzione da parte della Corte Europea nei confronti dello Stato italiano per il modo in cui tiene le carceri, per il modo in cui tratta i detenuti e le detenute, è chiaro che qualcosa ha messo in moto. Però, e qui è bene fare una riflessione, bisogna dire che appunto questo parlare da un po' di tempo a questa parte del carcere in gran parte è dovuto a questa iniziativa di un'istituzione internazionale, la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, che appunto ha uno statuto, un protocollo di rispetto dei diritti dell'uomo anche per le persone detenute, che tutti gli stati hanno firmato, anche l'Italia, e vede ogni tanto se appunto vengono rispettati o meno questi criteri che ogni stato ha firmato. L'Italia non rispetta questi criteri di questo protocollo e allora è stata richiamata. Questo fatto chiaramente ha suscitato interesse, quindi i giornali ne hanno parlato, sono interessati di carcere, però si è rimasto posti sulla superficie del problema. Che voglio dire con questo? Voglio dire che in realtà i temi sollevati dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo sono quelli visibili, perché di quelli poteva parlare, nel senso che sui protocolli della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo degli anni firmata tanti anni fa anche dall'Italia sono indicati una serie di fatti concreti, materiali, per esempio più un minimo di 7 metri quadri per detenuto e detenuta da avere, no? Degli spazi dell'area areati e non coperti, degli spazi di passeggio coperti in modo che si possa fare il passeggio anche quando piove, le celle devono essere ben areate, ventilate, con un buon sistema di riscaldamento, i servizi igienici e idrici devono funzionare, insomma tutta una serie di cose molto materiali, concrete, che puoi scrivere d'altronde in un protocollo, deve scrivere delle condizioni materiali, è come una casa che deve essere dai criteri, i metri quadrati, le finestre, la ventilazione, il caldo, il freddo, eccetera. Queste cose lo Stato italiano no, nelle proprie carceri non le rispetta, nelle carceri non sono proprie, sono dove ci butta i cittadini, questo sì, e quindi da lì è scattata la sanzione e quindi si è parlato, però si è rimasti a quel livello, si parla del sovraffollamento, si è parlato appunto della mancanza di qua, mancanza di là, quindi i servizi igienici eccetera eccetera, non si è andato a fondo, non si è messo in discussione il problema di fondo della carcerazione, perché l'abbiamo detto più volte, il problema della carcerazione, della reclusione, che vale appunto per le carceri ma vale anche per i CIE, vale per gli OPG, vale per i minorili, vale per ogni situazione dove vieni privato della tua libertà, in primo luogo è una sofferenza di carattere interno, psichico, mentale, più che ancora delle restrizioni concrete materiali che hai. Il problema della sofferenza in carcere in primo luogo è dovuto al fatto che una persona viene diciamo improvvisamente e violentemente tirata via dal proprio ambiente, dalle proprie relazioni, dal proprio contesto, gli viene tagliata completamente, recisa a zero, no? La propria identità, che era fatta appunto di relazioni amicali, lavorative, affettive, ambientali, eccetera, eccetera, e viene buttata in un altro posto. Quindi improvvisamente viene azzerata l'identità di questa persona, violentemente e improvvisamente, e si trova in un ambiente che non esiste, perché il carcere non è un posto, non è che dici ti sposto da una città a un'altra dove puoi ricostruirti, vieni messo in un non luogo, il carcere è un non luogo, perché tra l'altro appena ti arrestano ti mettono in isolamento, quindi non hai relazioni, ma anche quando sei in socialità, cioè con gli altri detenuti, hai quel tipo di relazione con quelle persone e fatte in certi orari, l'orario dell'aria, della socialità, eccetera eccetera, quindi un meccanismo diabolico che provoca sofferenza, provoca, ma non solo sofferenza intesa come dolore che si ripercuote su tutto l'organismo e sulla mente in particolare, ma anche proprio delle vere e proprie mutilazioni, come dire, delle patologie dalle quali è difficile poi uscirne. Questo problema, il problema della sanzione, che poi attiene anche a un discorso di carattere culturale ideale, se vogliamo, ossia diciamo tutto questo parlare del carcere non ha messo in discussione il fatto se oggi, nel 2014, cioè in questa età in cui viviamo, gli apparati di potere di uno Stato che si dice democratico, di una Repubblica democratica, ha il potere di appunto esercitare questo tipo di violenza nei confronti dei propri cittadini oppure no. Ecco, questo era il primo problema che bisognava porre in discussione, anche perché stante il fatto appunto di quel protocollo, di quella Convenzione Europea dei diritti dell'uomo che abbiamo detto hanno firmato tutti gli stati per aderire all'Europa, hanno firmato volontariamente, quindi hanno riconosciuto che dovevano rispettare quei criteri, chissà perché poi quasi nessuno li rispetta. A volte quando i giornalisti dicono qui le cose vanno peggio mentre in altri paesi, lo fanno più che altro perché in qualche punto un paese è peggio dell'altro, qualcuno è migliore dell'altro, però complessivamente ovunque c'è un carcere comunque e sono differenti, non è vero che sono tutti uguali, sono tutti differenti, tuttavia in ogni situazione carceraria chi è recluso o reclusa soffre soffre una situazione abbastanza difficile da sopportare e che ne esce sicuramente menomato e devastato, con complicazioni per poi riprendere come dire, una completezza di vita quando finisce la galera. Questo fatto non viene messo in discussione, che è appunto il punto centrale per cui poi, non avendo messo in discussione questo, si vede che in tutti i paesi, anche quelli dove il carcere sono più puliti, i servizi igienici funzionano, la doccia in cella e così via, tuttavia sta degradando anche l'aspetto concreto, materiale, delle situazioni detentive ovunque. Aumenta la detenzione, aumenta l'incarcerazione, i numeri sono aumentati di tantissimo, e allora, e quindi qui portano in questi giorni, appunto, poiché l'Italia è sotto processo dalla Corte Europea, tutti fanno i confronti, alcuni articoli dicono, che ne so, la Russia ne ha avuti tantissimi, la Serbia altrettanti, la Francia pure, l'Inghilterra, ogni paese ha le sue rogne, perché appunto è un problema, il carcere è un problema strutturale di questa società, ed è impossibile che il carcere sia quella cosa dolce, raffinata, educatrice e risocializzante di cui si blatera, perché non è possibile, perché una cosa che infligge sofferenza difficilmente migliora la vita, diciamo, lo stato delle persone. Quindi il problema si è, come dire, si è persa, forse non si voleva assolutamente cogliere questa occasione, ma non dico dei governanti, i ministri, eccetera, che per loro il carcere sta lì, va bene lì, ma tutti gli altri, e qui mi riferisco a giornalisti, ma tutti anche coloro che vivono nelle associazioni, pare che siano tutti tesi a cercare di migliorare il carcere, non sapendo che questa battaglia, anche in buona fede qualcuno, però mi fa molto strano come delle persone che pure sembra che conoscano il carcere, comunque se ne occupano da diverso tempo, da anni, e hanno visto tutte le vicissitudini, hanno conosciuto storie umane, biografie, storie e biografie, biografie e storie, cioè di persone reali che dentro a quel carcere sono state devastate e massacrate, tuttavia pensano appunto che si possa migliorare, che la detenzione, la reclusione, la privazione della libertà possa essere fatta in maniera dolce, senza lasciare appunto mutilazioni pesanti nei corpi e nelle menti delle persone. E questo è veramente grave, vuol dire che manca un dibattito concreto, reale, profondo, diciamo, di spessore, di grande spessore, per mettere in discussione proprio il sistema della sanzione, che è quello appunto che priva di libertà le persone. Questa è un'occasione che si è persa, e appunto, e quindi vabbè, ci si appiccica a cose che dice che dovrebbero fare, svuotarlo di più, svuotarlo di meno, insomma, quindi una cosa, un grosso dibattito di cui nel quale non ci ritroviamo per nulla, perché poi appunto che vuol dire che umanizzare la pena? Se pena vuol dire sofferenza, qual è il grado di sofferenza sopportabile dall'essere umano? Punto interrogativo. Non c'è, cioè, qual è la sofferenza umanamente sopportabile? Fare un dolore non è mai sopportabile, nessuno gradisce. Se voi domandate a una persona, scusa, secondo te qual è il dolore che ti posso fare, la sofferenza che ti posso imporre che per te sia sopportabile, quello vi ride in faccia e dice sei impazzito. È chiaro, perché non c'è un dolore accettabile, non può esserci, no? Un piacere sì, cioè, mi invidia vabbè, un bicchiere di birra, la pizza, una passeggiata, ma non c'è un dolore, cioè, ti do un cazzotto in faccia e un calcio negli stinchi, cioè, non mi pare che sia, cioè, è veramente fuori della, diciamo, del pensiero umano questo discorso. E quindi questo conferma quei centinaia e centinaia di testi analitici e anche discorsi un po' più profondi che altre volte facciamo, però anche messo così semplicemente dimostra appunto che il carcere in questo senso non è riformabile. Non che non si possano apportare delle riforme, si può mettere per esempio la doccia in cella, è ovvio che si può mettere, basta che questi spendano un po' di soldi, si possono allargare i passeggi, si può anche mettere una persona per cella, oppure comunque spazi larghi, si possono fare tante cose, ma quelle non sono riforme, perché anche in quel caso, il carcere con le tendine rosa, come si diceva tra noi detenuti, no? Cioè, il carcere inteso come quello che assomiglia a un albergo, però il problema fondamentale è che la privazione della libertà, che in questo contesto sociale, in questa epoca storica, significa azzeramento delle relazioni sociali, di quelle lavorative, di quelle amicali, di quelle affettive, di quelle sessuali, cioè l'azzeramento della propria identità, cioè si è far diventare una persona da quel qualcosa che era, che comunque era qualcosa, uno zero, un nulla, e questa è la peggiore sofferenza che si possa imporre. E quindi, vabbè, e siamo a questo livello. Tuttavia, appunto, c'è anche da dire che questo dibattito sul carcere, seppur peregrino, sciatto, superficiale, è stato innescato da questa vicenda della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Non è stato innescato né da una lotta dei detenuti, né da una lotta della società esterna, dei movimenti, eccetera, contro il carcere. Altrimenti il dibattito sarebbe stato ben diverso. Difatti, e questo è il punto centrale, è da dove è partita la critica al carcere, che ci fa capire perché il dibattito sia così sciatto e superficiale, perché è partito appunto dalle istituzioni e quindi rimane superficiale. Ridurre in altri 5.000, in altri 10.000, che significa non cambiare niente, allargare i passeggi o mettere invece dei letti a castello, i letti orizzontali, cioè queste cose di poco conto, in realtà non di nessun conto, ma di poco conto. Se invece la critica, come è successo in periodi precedenti, in questo caso, fosse partita da una lotta dei detenuti che mettevano in discussione l'essenza stessa del carcere, o da un settore di società esterna che anch'essi mettevano in discussione l'essenza stessa del carcere, il dibattito sarebbe stato necessariamente, sarebbe stato spinto, forzato ad affrontare i temi di fondo del carcere. allora, 15:20 ancora in diretta, stavamo parlando appunto di questa scadenza che c'è oggi del appunto della Commissione Europea dei Diritti dell'Uomo, che rischia di sanzionare l'Italia per appunto perché sanziona in maniera inumana appunto i detenuti e le detenute che rinchiude nelle carceri. Dicevamo appunto, non solo quindi si è persa l'occasione di mettere al centro del dibattito un dibattito che stante dal numero, perché qui vediamo per esempio oggi nei siti internet, sui giornali eccetera, ci stanno perlomeno una trentina di interventi, di articoli fatti da giornalisti, da persone, giuristi, assistenti, tutte le direttori, ministri, funzionari eccetera eccetera, che parlano di carcere. Quindi il dibattito si è aperto, ma è del tutto superficiale e non adeguato. L'altro elemento che bisogna a cui si è sfuggiti, ed è grave questo fatto, il motivo è sempre perché appunto il dibattito stavolta non è partito da una critica al carcere che veniva da dentro le galere, cioè dagli uomini e le donne lì rinchiusi, oppure da quelli fuori che solidarizzano con quelli dentro e che mettono in discussione il carcere decisamente perché vogliono appunto che si abolisca, ma è stata una critica superficiale. Appunto la Corte Europea ha visto lì i dati, ci vuole questo, tanti metri quadrati, tanti spazi, non ci stanno, quindi ti muto. Ma una cosa molto aritmetica, semplice. L'altro elemento appunto che non si è messo in discussione è il motivo del perché, cioè perché a partire dagli anni 90, qui in Italia dalla metà degli anni 90, le presenze in carcere si sono moltiplicate, sono aumentate. I dati ci dicono che in Europa, in tutti i paesi europei più o meno, a partire dalla prima metà degli anni 90 il numero dei detenuti è raddoppiato. In Italia è esattamente raddoppiato, era 30.000, sono adesso 32.000, erano adesso sono con gli ultimi provvedimenti è scesi a 60.000 e qualche cosa, però qualche mese fa, prima dell'ultimo cosiddetto svuota carcere, erano 67.000, si era arrivati quindi a più del doppio delle presenze in carcere che si contavano negli anni 90. E gli altri paesi europei più o meno la stessa cosa, ma addirittura negli Stati Uniti è quintuplicato il numero di carcerati. Perché questo innalzamento di presenza in carcere? Uno potrebbe dire perché sono aumentati i reati. Beh, anche qui ci sono dei dati, basta vederli, non è vero, non sono aumentati i reati per nulla, quindi non è quello il motivo. Che cosa è successo? È successo una cosa importante che ci permette di capire il perché c'è il carcere. Perché tutti sappiamo, e ormai è scritto nei libri di storia, anche quelli che si studiano a scuola, perché è una cosa talmente appurata, storica, vecchia ormai di oltre 200 anni, quindi tutti sanno perché è nato il carcere, questo sistema di carcere. Perché originariamente è nata la workhouse, la casa di lavoro, il lavoro forzato? Perché appunto nel 600, 700, anche 800 ogni paese ha iniziato il processo di industrializzazione non contemporaneamente, ognuno l'ha iniziato e sviluppato in periodi diversi, in quell'arco di tempo che va dalla fine del 600 per tutto il 700 e qualche paese ci è arrivato nell'800, più tardi come l'Italia, alcuni paesi balcanici o del sud Europa. Perché è scritto appunto sui libri di storia che il carcere nasce, il sistema di reclusione, cioè la casa di lavoro, per disciplinare, imporre a persone che facevano i contadini, i pastori o i vagabondi, imporgli un'attività lavorativa che per loro era nuova, atipica, a cui non erano abituati, ossia stare 12, 13 ore, 14 ore fermi in un posto, in luoghi, in dei magazzini bui, insalubri, puzzolenti, a fare delle lavorazioni, cioè quindi disciplinare, come dicono i libri di storia, per disciplinare l'attività degli esseri umani, uomini e donne, al lavoro di fabbrica. Prima si viveva all'aperto, chi faceva il contadino, appunto chi il pastore, chi altre attività, il venditore ambulante eccetera. Nello sviluppo dell'industrializzazione serviva molte braccia lavoro negli opifici, fabbriche, quando venivano portati dentro, questi dopo qualche giorno scappavano perché era talmente forte la differenza tra vivere all'aria aperta, pure con difficoltà, non è mai stato un paradiso terrestre questa terra, sia chiaro per tutti, quindi quelli che guardano indietro con dire com'era belli i tempi passati rischiano solo di farsi venire il torcicollo, perché non c'è mai stato un periodo bello su questa terra, mai, nemmeno se andiamo indietro quanto volete, sempre i potenti hanno sfruttato, sottomesso, represso coloro appunto che si sottomesse, sempre si è basato, questo mondo si è ruotato intorno allo sfruttamento di alcuni gruppi umani su altri gruppi umani, e quindi non è mai stata una bellezza. Ma tuttavia appunto è un problema proprio di abitudine a lavorare, vivere all'aria aperta come erano prima le lavorazioni, sia gli ambulanti, sia i pastori, sia gli agricoltori, sia i braccianti, cioè vivevano sempre all'aria, portarli appunto in questi posti per loro era abbastanza inadeguato, e quindi si produsse quel fenomeno del gente che scappava e poi non avendo niente da per sostenersi faceva vagabondaggio, piccoli furti e altre cose. Per costringere, abituare, disciplinare, come dicono i libri storia, queste persone a quel lavoro lì, si costruirono le workhouse, le case di lavoro forzato, si rastrellavano queste persone, no? L'Inghilterra, i decreti di Enrico VIII e degli altri, si rastrellavano queste persone, venivano buttate in queste workhouse dove con la violenza venivano addestrati a stare appunto 12, 13, 15 ore al giorno a lavorare fermi in un posto, e poi venivano buttati sul mercato del lavoro dopo qualche anno di questa attività, e così si crea tutto il grosso esercito industriale, il lavoratore, e le persone vengono addestrate a lavorare in fabbrica. Poi questo processo di addestramento finisce, perché adesso se voi vedete in quasi tutte le aree del mondo, se un uomo o una donna nasce, fin dai primi anni di vita, quando va a scuola eccetera, già si rende conto che il proprio destino sarà andare in una fabbrica o in un ufficio, se non piccole quote, sono i lavori ancora agricoli, ma anche il lavoro agricolo è molto parcellizzato, è molto meccanizzato, quindi insomma, il lavoro è così, quindi il disciplinamento è concluso, è totale, è avvenuto su tutto il mondo, il sistema capitalistico basato appunto sulla produzione di massa ha colonizzato tutto il mondo, non ci sono aree libere, è inutile inventarsi storie, almeno su questa terra non ci sono, e forse su altre terre non le sappiamo, altri mondi non sappiamo se ci siano. Allora uno direbbe, vabbè, concluso quel compito va chiusa, il carcere lo chiudiamo, vabbè, e poi passiamo oltre, facciamo sistemi di sanzione diversi, quelli economici, amministrativi, no? Che funzionano, ad esempio il codice della strada, per la gran parte delle violazioni al codice si usano sanzioni diverse della galera, non c'è la galera, non c'è la reclusione, ci sta la multa, ci sta appunto la sospensione della patente, cose economiche o amministrative. Perché siamo tutti soggetti economici, quindi in qualche modo queste cose. No, il carcere è rimasto. E allora, se è rimasto, non è che si sono dimenticati di abolirlo, oddio, scusate, non c'avevamo da fare. No, evidentemente serve, ma non serve più a quel originario compito, serve a un altro compito. E qual è? E questo non è stato svelato. Mentre l'origine del carcere è chiara a tutti, appunto, sta sui libri di storia. Ho visto che perfino libri di storia fatti bene. Poi pochi sono fatti bene, però insomma alcuni fatti bene che girano nelle scuole italiane della scuola dell'obbligo, ci sta scritto queste cose, quindi è così, è chiaro per tutti, è così, chi dice il contrario è imbecille, è nato per questa cosa, ormai è acclarato dal 99,99% degli storici, è nato per quel motivo, diciamo, disciplinare le persone, i corpi, ad accettare quel tipo di vivere in una grande città affollate, quindi ordinate, organizzati, tutti incasellati, lavorare in certi posti di lavoro e così via. Adesso non c'è più questo bisogno, le persone nascono e sanno che quella è la loro vita, no? Un altro, qual è questo nuovo compito? Il nuovo compito è importante, e qui scopriamo perché in certi periodi storici, come appunto dalla metà degli anni 90 ad oggi, il carcere le presenze in carcere sono schizzate talmente in avanti che appunto contiamo in America quintuplicato, in Europa duplicato, in qualche paese anche triplicata le presenze in carcere. Perché? Allora, e questo poteva servire, questo dibattito sul carcere, che la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, eccetera, a capire almeno il perché. Se è vero che dalla metà degli anni 90 ad adesso il carcere è schizzato in avanti, dalla metà degli anni 90 il sistema economico di questo mondo, sempre sistema economico capitalistico, sì, sempre quello, però ha vissuto una sterzata di un certo tipo, ha iniziato un percorso che gli storici e gli economisti chiamano liberista, cioè la svolta liberista ha portato a quello che ormai si comincia a definire il grande internamento liberista, perché ha coinciso proprio con quel con quella svolta liberista, ricordate la Thatcher, Reagan e poi via via tutti gli altri paesi, no? Quello che oggi chiamiamo la svolta liberista, che cos'è? Quella che ha prodotto le liberalizzazioni, la fine del welfare, dello stato assistenziale, dell'indennità di disoccupazione, tutti quei meccanismi, no? Dei servizi gratuiti e invece privatizzati, devi pagare, tutte via. Cioè la fine di quel sistema sociale relativamente stante in quel periodo, insomma, in quei periodi, nella metà del Novecento, che aveva, cioè, che di piccole garanzie, niente di eccezionale, però piccole garanzie che le classi lavoratrici si erano conquistate. Tutto quello viene spazzato via improvvisamente con una svolta molto repentina e violenta, no? Ricordate la Thatcher che ha massacrato l'Inghilterra facendo diventare un paese di disoccupati, disastrato quel paese lì, ma e poi nell'America di Reagan e poi in tutto il resto del mondo. Che cosa era? Questa svolta liberista doveva fare una serie di cose, fondamentalmente intorno a un nucleo centrale, quello di fare in modo che il lavoro di un lavoratore o una lavoratrice costasse molto di meno di prima da parte di chi lo usa, no? Gli imprenditori, i padroni, chiamateli come volete, quelli che organizzano grandi masse di lavoratori perché lavorino per loro e poi gli danno un salario, si erano accorti che era troppo alto, ciò faceva diminuire i loro profitti, quindi per sviluppare ancora di più i profitti e quindi rilanciare lo sviluppo capitalistico con maggiori profitti, bisognava ridurre il costo del lavoro. Costo del lavoro che è in parte ridurre il salario, in parte ridurre quello che si chiama il salario indiretto, ossia i servizi gratuiti. In molti paesi, in Italia per esempio c'era l'equo canone, adesso poi è diventato libero il mercato degli affitti e sono schizzati in alto. Se voi fate il conto dagli anni 80 ad oggi, i primi anni 80 ad oggi, un affitto è triplicato, quadruplicato, ecco, o comunque poi alcuni servizi erano tutti gratuiti, oggi li paghi, l'indennità di disoccupazione sono pressoché azzerate, in molti paesi c'erano un salario garantito che è saltato, insomma tutte queste cose qui sono, queste hanno fatto diminuire, perché il salario, il costo del lavoro è dato dal salario che tu prendi a fine mese o a fine settimana, quello che ti danno in busta paga, e da quello che è indiretto, si chiama appunto quello dei servizi gratuiti, la scuola era gratuita, la sanità gratuita, adesso tutte queste cose le paghi, quindi anche quello è il salario. Hanno abbassato fortemente questo. Per far accettare quel peggioramento di vita ci vuole la frusta, no? Perché probabilmente le persone non accettano quel tipo di vita, nel senso che qualcuno dice vabbè, ma se queste sono le condizioni, io devo andare a lavorare che so per 3 ore, per 3 euro l'ora, parliamo di oggi in alcune situazioni si va a lavorare per 3-4 euro l'ora, anche meno qualcuno dice, far accettare queste condizioni di vita e al nero poi senza garanzie, tutta vita disastrata, far accettare a una persona queste condizioni di vita non è facile, perché uno può dire vabbè, io se devo andare a lavorare mi devo accontentare di 3 euro e mezzo l'ora, 2 euro e mezzo l'ora al nero senza garanzie eccetera eccetera, mi può cacciare via quando vuole il padrone, e allora tanto vale che vado a fare qualche attività extralegale, perché sì, rischio un po', però insomma tiro fuori qualche soldo meglio di questo. E lì c'è il meccanismo della repressione, cioè far accettare la cosiddetta attività di lavoro legale, ossia quella all'interno delle regole, che non vuol dire che rispetta le leggi, perché il lavoro nero è fuori dalla legalità, però legale è quello che fanno i potenti. Non c'è problema, anche se poi ogni tanto ne arrestano qualcuno, il mondo economico va avanti per come lo decidono che vada avanti gli imprenditori, i padroni, i grandi industriali, i banchieri, i finanzieri e i governanti, che poi rispettano o rispettano le leggi, questo è secondario, intanto ne arrestano qualcuno, ma la cosa non è che cambia, non è che cambia l'essenza se arrestano qualche imprenditore che fa un po' troppo, che rubicchia un po' troppo. L'andamento dell'economia è quello, lo decidono loro. Bene, per farti accettare questo sistema economico, questa subalternità a questo sistema economico che per la tua condizione, ci vuole appunto uno scudiscio molto forte, e quello è la galera. Cioè la galera in realtà in questa, dalla metà degli anni 90, in questa svolta liberista, si è così aumentata la presenza in carcere, perché ti dovevano far accettare a tutte le persone di andare a lavorare a queste regole qui. Chi invece rifiutava di dire vabbè, ma non mi sottometto a queste cose, vado a cercare lavoro in altro modo con attività extralegale, lì per quelli c'è la galera. E questo aumento di gente da buttare in galera è venuto fuori proprio preventivamente, non che sono aumentati, non che è stata prima una risposta di dire io non vado a lavorare a quelle condizioni pessime, ma faccio attività extralegale e quindi rischio la galera. Non è successo così, è successo che prima hanno aumentato la presenza in carcere, hanno cominciato a rastrellare ovunque quei soggetti che potevano scegliere di fare attività extralegale prima ancora che la facessero, e infatti hanno riempito le galere. Ho detto, negli Stati Uniti d'America si è passati da 350.000 persone in carcere a 2 milioni e mezzo in questo arco di tempo. Quindi una carcerazione, un internamento di massa che non ha mai visto la storia, sì, appunto col grande internamento originario, quello che abbiamo detto che è servito all'industrializzazione, però andiamo indietro di 200-300 anni, 200 sicuramente belli ciccioni, e in questa fase serviva a far accettare le condizioni di vita che peggioravano e che peggiorano continuamente. E allora è chiaro che il carcere deve stare lì come minaccia per chi non accetta queste condizioni di vita in via di peggioramento, perché se non accetti queste e scegli altre strade extralegali c'è il carcere, e la carcerazione preventiva permette, cioè buttare un sacco di gente in carcere a prescindere da quello che hanno fatto, ha permesso proprio di creare questa deterrenza. Attenzione che per chi non accetta queste cose c'è il carcere. Questo è il messaggio che ha veicolato la grossa presenza in carcere che si è sviluppata a partire dalla metà degli anni 90. Questo era il dibattito importante che andrebbe fatto, perché se no non si capisce perché voi domandate tutti questi che scrivono di carcere, appunto riprendiamo qui, ci stanno oggi soltanto, ieri ce n'erano altrettanti, 2, 4, 6, 20, quasi una ventina di articoli su siti internet, su giornali eccetera, che riguardano questo fatto, la Corte Europea, tutti contro la situazione del carcere italiano. Il carcere va migliorato, bisogna aumentare spazi verdi, chi dice che va fatta l'amnistia, chi dice che scade l'ultimato di Strasburgo, l'Italia dovrà pagare, bisogna cancellare i trattamenti inumani, bisogna, pure il consiglio forense, cioè gli avvocati dicono, i difensori, bisogna ristirare condizioni dignitose in carcere, leggiamo solo i titoli, se no finiamo più. Urge un provvedimento di clemenza, la politica deve dimostrare coraggio. Anche i sindacati dei secondini, il SAP dice bisogna assolutamente fare qualcosa, perché anche loro poi ci vivono in carcere, sì, ci guadagnano un salario però ci devono vivere, quindi il carcere quando è brutto fa star male anche loro. E insomma, poi chi altro dice insomma, bisognerà fare qualcosa, non bastano nuove carceri, va migliorata la condizione di vita, insomma è tutto qua. Tranne, ecco, chi si distingue in tutto questo coro che dice che bisogna fare qualcosa, migliorare eccetera, è il presidente Zaia, il presidente del Vento, il leghista Zaia, che dice ma quale scarcerazione di massa, bisogna anzi aumentare la gente in carcere, casomai ripristinando le caserme, una vecchia idea della Lega di riprendere le vecchie caserme, loro ce n'erano tante, perché quando hanno levato la leva obbligatoria sono rimaste, diciamo, abbandonate tante caserme dove ci si faceva il CAR, ricordate, il centro di addestramento reclute, molte stavano nel Vento, e quindi ripristinare, buttarli in queste caserme senza nemmeno ristrutturarli. Questa è la Lega, c'è questa idea qua. Però appunto, a parte Zaia, il presidente Zaia della Lega, presidente del Vento, il resto sono tutti, e però nessuno che si pone il problema di dire ma perché si è arrivati, quando l'Italia, che più o meno nei decenni passati fino appunto alla metà degli anni 90 le cifre oscillavano, ci stanno i dati, le potete vedere, no? Da 30-35 mila, qualche volta si arrivava a 40 mila, poi riscendeva 35-37, 30 mila, 32 mila, questi sono i livelli di presenza in carcere negli anni prima della metà degli anni 90. Dal 95, 96, 97 comincia a innalzarsi. E con l'inizio del nuovo secolo, quindi negli anni 2000, è schizzato in alto, 40.000, 45.000, 47.000, 50.000, 52.000, 54.000, 56, 58, 60, 62, 66. L'altro anno, a fine dell'altro anno, nel 2013, a settembre del 2013, si è arrivata alla cifra record di 67.000 detenuti. Che cosa era successo? Possibile che tutti questi geni di giornalisti, giuristi, cioè, non si domandano ma perché il carcere si è così riempito? D'accordo, il sovraffollamento va male, la Corte Europea critica per l'eccessivo sovraffollamento, ma perché si è verificato? È impossibile, è disumano affrontare un problema senza chiedersi il motivo, la causa di quel fenomeno. Non ci chiediamo la causa di quel fenomeno, significa che camminiamo con gli occhi chiusi, è abbastanza da stupidi. Nessuno affronta questo discorso, mentre invece era molto semplice, no? Un dibattito avrebbe permesso di capire che l'inizio della grande carcerazione, di questo grande internamento che ha moltiplicato nel mondo, in tutto il mondo, si è arrivati a oltre 100 milioni di persone nelle galere in tutto il mondo, una quantità enorme. È avvenuto questo incremento e ha coinciso con la cosiddetta svolta liberista, ossia perché appunto in tutti i paesi devono costringere le persone prima ad accettare il lavoro di fabbrica, adesso ad accettare queste condizioni salariali ed economiche. Allora, eccoci qua, 15:44 minuti, dunque sempre la conta. In questa occasione, diciamo appunto occasione che tutti si aspettano, la sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo contro l'Italia, molti pensano che ci sarà un nuovo rinvio, proprio perché appunto hanno per l'inizio, per così, provvedimenti presi fino adesso che dovrebbero far diminuire la presenza in carcere, insomma, però non si sa, comunque questo lo vedremo nei prossimi giorni, si saprà che la decisione della Corte Europea. Intanto escono fuori i dati e qui ce l'abbiamo, eccoli qua i dati al 31 marzo, perché ogni tre mesi fa rilevamento, al 31 marzo di quest'anno 2014 le presenze in carcere sono 60.197, quindi non si riesce nemmeno a scendere sotto la soglia dei 60.000. Le regioni con maggior numero di detenuti sono appunto la Lombardia al primo posto con 8.678 presenze, segue la Campania con 7.737 e terzo il Lazio, quindi il paese dove ci troviamo, molto affollato, 6.777, più della Sicilia che invece ne conta 6.514, quindi via, e poi via via tutti gli altri. Quindi queste sono le quattro regioni più affollate di carceri, la Lombardia e la Campania, il Lazio e la Sicilia, e quindi come abbastanza preoccupante la situazione, e gli altri stanno molto distanti in realtà, stanno intorno ai 3.000, il Piemonte, ecco, e l'altro è da 4.000, quindi queste quattro regioni sono, cioè, anche questo è un problema, perché si sta realizzando, anche questo è assente dal dibattito, il fatto che in alcune regioni si sta concentrando appunto la presenza di istituti penitenziari, perché i detenuti stanno laddove ci stanno gli istituti penitenziari, ovviamente, no? E quindi gli istituti penitenziari, ad esempio, che anticamente erano molto presenti in Toscana, adesso stanno spostandosi in gran parte appunto in Lombardia, in Sicilia, nel Lazio. Ve ne sono ben 14 nel Lazio, in Lombardia ve ne sono 19, in Sicilia 26 addirittura, molti sono piccoli comunque, ma grosso, e si sta spostando anche in Sardegna con 12, si sta affollando. La Sardegna però viene relegata, nell'intenzione del Ministero, a situazione detentiva con istituti a regimi speciali, quindi quelli a 41 bis in alta sorveglianza e così via. Questa è l'idea. Questo fatto provoca un ulteriore danno per chi viene recluso, la distanza e quindi l'impossibilità di mantenere i contatti con i familiari, amici, con le persone care, perché più stai distante dal luogo di residenza delle tue persone, più diventa oneroso, anche costoso, ha un costo economico notevole spostare le persone che vengono a fare i colloqui, perché a volte, per esempio, quando è distante devono partire la sera, dormire in un posto, quindi spendere anche i soldi per l'alloggio, no? Per dormire una notte, per esempio in Sardegna è così, in Sardegna è massacrante perché bisogna fare il viaggio di notte, quindi persone anziane devono per forza prendere la cuccetta, non possono dormire sul ponte, e quindi è costosissimo la faccenda. Questo è un ulteriore, questo fatto di polarizzare in alcune regioni, in alcune zone, la presenza di istituti penitenziari, è anch'esso una forzatura, perché invece le leggi, come al solito, tutti quegli imbecilli che parlano di legalità, che continuano a dire, richiamano le leggi, ma la Costituzione e anche le leggi dicono che il detenuto dovrebbe rimanere nell'ambito, proprio per mantenere i contatti, perché questo permetterà la risocializzazione, la ricerca di un posto di lavoro, quindi la possibilità di uscire poi in misura alternativa. Ma se stai sbattuto da un'altra parte non puoi né trovare lavoro né mantenere i contatti, quindi non è quello, ovviamente non è quella l'intenzione. Come vedete, ciò che è scritto nelle cosiddette leggi o costituzioni non c'entrano niente con la necessità reale, un po' perché queste sono scritte da persone, probabilmente anche egregie, la Costituzione è stata scritta da persone che, siccome hanno fatto il carcere brutto, perché la Costituzione è stata scritta da persone che quasi tutti avevano vissuto il carcere durante il periodo fascista, in quanto erano oppositori di quel regime, è chiaro che non amavano il carcere avendolo subito, e quindi hanno scritto delle cose con le parole sulla carta per poter metterlo in discussione. chiaramente poi quando la Repubblica si chiama Repubblica, si chiama Democrazia, però si stabilizza uno Stato, un sistema, un modo di produzione abbastanza simile al precedente, quindi la gente deve andare a lavorare, zitta e buona e produrre tanto, è chiaro che il carcere serve per quelle cose che diciamo prima, perché ti deve far accettare una situazione che non è proprio gradevole, sia dal punto di vista economico, sia dal punto di vista, diciamo, della tua dinamica sociale. E questo è successo così. E quindi il carcere è tornato quella bruttura. E anche se nella Costituzione c'è scritta quella cosa, rimane scritto questo famoso articolo 27 che il carcere non deve consistere in trattamenti degradanti e disumani. E chi l'ha scritto? Sarebbe, purtroppo non ci si può parlare perché sono morte queste persone di vecchiaia, però loro probabilmente intendevano dire: noi mettiamo lì il primo sassolino nell'ingranaggio, perché se diciamo così, no, è la gente che l'ha fatto il carcere, ha fatto anche il carcere duro, se noi diciamo che il carcere non deve consistere in trattamenti degradanti e disumani, noi lo mettiamo in discussione il carcere indirettamente, cioè non scriviamo la società si deve liberare dal carcere, non c'erano i rapporti di forza per dire una cosa, perché la società sostanzialmente era rimasta abbastanza simile a quella precedente. Non è stata fatta una grossa rivoluzione dopo il fascismo, è traghettata più o meno, quindi stessi padroni, stessi industriali, stessi banchieri, stesse potenze internazionali, però qualcuno ha detto: mettiamo lì un sassolino, perché non sia mai che poi questi ingranaggi si inceppano, buttiamo il sassolino dicendo il carcere non può consistere in trattamenti degradanti e disumani. Ma loro sapevano che è l'essenza del carcere il trattamento degradante e disumano, perché come entri in carcere tutti quelli ci sono padre lo sanno, ti spogliano nudo, ti violentano tutto il possibile immaginabile, se non è degradante quello. Disumano è la condizione stessa che ti portano via tutte le relazioni che hai, no? È chiaro che è degradante e disumano è il carcere, e quindi hanno pensato di buttare lì un sassetto che potesse far scricchiolare l'intero edificio. Ciò non è successo. Poi niente, è rimasta questa ambiguità, c'è scritta una cosa ma il carcere è quello che è. Poi le commissioni vanno in giro in tutte le carceri e ogni anno trovano che tutte le carceri di tutti i paesi a diverso livello, chiaramente queste Italia sono tra le peggiori, ce ne stanno di peggio, comunque ci stanno peggiori o migliori, ma tutte producono dei trattamenti degradanti e disumani. Allora vedete che è proprio l'essenza stessa del carcere. E di questo è triste che in un paese che si ritiene, come si ritiene? Civile, non si affronti, non dico che si debba domani decidere, allora domani demoliamo le carceri, non pretendo così, ma intanto metterlo in discussione, dire ma probabilmente il carcere non può che consistere in trattamenti dei grandi disumani, altrimenti non è carcere, no? È chiaro. Allora, qui abbiamo poi dei dati, per esempio questa cosa che dicevo prima, si vede abbastanza bene il grande internamento iniziato nella metà degli anni 90, perché le presenze e gli ingressi in carcere dalla libertà, no? Le persone non arrestate ma portate in galera, sono schizzate in alto negli anni dal 92, cominciano 93.000, 98.000 nel 93, ancora 98.000 nel 94, poi 90.000 nel 95, si attesta su 89-90.000, 96-97, 98, quindi, e poi ritorna sui 90.000 nel 2006-2007, 92.000 nel 2008, ecco. Come vedete, anche perché appunto, come avete visto, nel ventennio la svolta liberista interpretata in Italia dai governi Berlusconi, ma non solo, anche quegli altri che sono avvicendati, comunque la gran parte dei governi l'ha fatti Berlusconi, hanno prodotto tante di quelle leggi cosiddette forcaiole in termini volgare, però insomma sono quelle che producono, per esempio la legge la Cirielli, quello che punisce la recidiva, la Fini-Giovannardi, la Bossi-Fini, c'è tutta una serie di leggi, ma anche leggi che hanno non conosciute come leggi, che però hanno fatto aumentare a parità di reato la lunghezza della condanna. Quindi questo meccanismo, ora io dico, chi parla di carcere se non si sofferma su queste cose francamente non solo viene meno a una ha la sua stessa capacità di intellettiva, cioè è come se si insultasse se stesso. Vabbè, comunque questo è il discorso. Si è affrontato in questo paese un grosso dibattito sulle carceri, senza centrare il nodo del problema, no? Né i due punti. Uno, i due punti, questi sono i due punti che oggi mancano nella comprensione della gente, nelle domande che ci si fa, nelle discussioni al bar, in strada, ovunque. Questo si dovrebbe discutere. Uno, a che serve oggi il carcere? Due, da quando è cominciata questa grande internamento, questa enorme, no, il sovraffollamento, volgarmente chiamato, questo enorme aumento di carcerazione, perché in tutto il mondo alla metà degli anni 90 è aumentato questa grossa presenza in carcere, e il motivo, la causa di questo aumento. Un augurio sempre di buona libertà. Sì, anche chi sta in carcere si potrà divertire i prossimi giorni a seguire, perché ne parla pure la televisione, il fatto è grosso, se ne parlerà, la televisione parlerà del fatto se daranno la multa o non daranno la multa, cioè cose che però appunto non è che cambieranno assolutamente nella sostanza.